Sono le 8:41 minuti, eccoci qua, buongiorno ascoltatore, una nuova puntata del giorno delle locuste, una puntata in cui il professor Di Stefano si presenta in studio con il braccio al collo. Che cosa è successo, professore? È stato protagonista di una rissa al semaforo? Lei ha suonato al capitalismo, il capitalismo ha tirato giù il finestrino e ha detto cazzo vuoi, lei è sceso, ma il capitalismo aveva il crick, lei ha avuto la peggio. Guardi che il capitalismo ce l'ha sempre il crick.
No, come ti avevo detto la settimana scorsa, sono i postumi di una caduta in bici.
Sono quindi le conseguenze nefaste di quel piccolo incidente. Allora tra poco, se me lo consente, se non violo la sua privacy, ma credo di no, fotograferemo il professor Di Stefano con il braccio al collo e posteremo la foto di Sant'Andrea, martire dei mercati. Potrebbe diventare
dei mercati.
Vabbè, la vendiamo così.
Al massimo martire della radio, nel senso che
ma che c'entra la radio, chi se ne frega?
Sono qua!
Ma la dobbiamo vendere come un eroe, come un martire. Martire dei mercati diventa oggetto di culto e devozione. Poi prendiamo la benda, che tra l'altro è carina, è gialla, la facciamo diventare una reliquia dei popoli oppressi, la tagliamo, come si fa con la cravatta ai matrimoni, la vendiamo, facciamo un sacco di soldi e andiamo in Polinesia.
Va bene.
Cioè potremmo sfruttare, occhio comunque, occhio. Tenga bene lì il braccio fermo, perché oggi, lei lo sa, è venerdì 17.
No, non l'avevo mica visto.
Ecco, appunto, per cui
ero distratto.
È superstizioso?
No, assolutamente.
Però comunque, nel dubbio, non si
nel
sa
dubbio,
mai.
Tu dici, sì.
Facciamo quello che facevano Fantozzi e il Duca Conte quando andavano al casino di Monte Carlo. Se la ricorda la formula?
No, proprio no.
La fortuna viene a me. Ripeta con me. La fortuna viene a me.
La fortuna viene a me.
La fortuna viene qua.
La fortuna viene qua.
La fortuna non va lì.
La fortuna non va lì.
Ecco, poi il passaggio successivo.
Tu ce l'hai scritta, io no.
Il passaggio successivo, ma cioè, ho scritto nel cuore e nella memoria. Il passaggio successivo è che il Duca Conte poi chiede a Fantozzi di mettergli la mano sotto al sedere. Questo passaggio, francamente, lo
evitiamo. Evitiamo.
Come dicevamo, non è solamente venerdì 17, ma anche il Miao Day, caro professor Di Stefano.
Il Miao Day.
Sì, è la giornata internazionale dedicata al gatto e quindi può prendersi.
Per favore, dai, me ne frega nulla.
Però può prendersi la sua rivincita soffiando al capitalismo.
Soffiando. Abbiamo già detto che non funziona radiofonicamente.
Ma non è
soffio.
Vero.
Ma sì, non si sente un tubo. Poi mica non siamo dei gatti. Ma i gatti sanno soffiare in modo degno.
Ma come i gatti dentro ai giorni e alle notti, noi ci incontriamo e ci guardiamo negli occhi, come cantava Luca Carboni. Perfetto. Vabbè, l'ho portata sul terreno, i carboni, le emissioni nocive, cosa poteva chiedere di meglio? A proposito, ha visto, e alla fine ci facciamo il giro lungo, però arriviamo là dove vuole
arrivare.
Arriviamo
sempre là, sì.
Senta, a proposito di cose nocive al mondo, al pianeta e al futuro dei nostri figli, torna la corruzione in primo piano, ma torna la corruzione a livello internazionale. Noi siamo abituati alla nostra modesta corruzione di casa, invece vogliamo sfondare oggi il fondale degli scenari internazionali. Tanto per dirne una, notizia della mattina, hanno arrestato il vicepresidente di Samsung.
Sì, è l'erede della dinastia che governa Samsung, la possiede da più di 50 anni, è destinatario di un mandato d'arresto, Lee Jae-yong, accusato di corruzione, frode e spergiuro, avrebbe pagato tangenti e poi mentito agli inquirenti per nasconderla, una cifra pari a 37,5 milioni di dollari versati al confidente della presidente del paese, quella stessa Park Geun-hye, che è finita poi sotto impeachment. In cambio lì avrebbe ottenuto il via libera alla fusione di due entità legate a Samsung Electronics, la cui combinazione gli ha consentito di consolidare il controllo dell'intero impero. Lì è anche sospettato dalla magistratura di aver mentito nel corso dell'inchiesta. L'azienda ha ammesso di aver pagato tangenti, ma di non essere coinvolta a livello personale, soprattutto di non aver ottenuto favori, ma la parte forse più interessante è che lui è accusato anche di altri potenziali reati, avrebbe occultato sue proprietà all'estero e beneficiato di redditizie attività criminali non meglio definite, che ovviamente stendono un velo ulteriore di oscurità e di preoccupazione polemiche rispetto al ruolo di Samsung, che lo ricordiamo è oltre a essere il principale concorrente di Apple nel comparto dei telefonini e degli smartphone, è anche una delle più grandi conglomerate industriali del paese. Negli anni 70, fine anni 70, primi anni 80, fu proprio l'antitrust del paese sudcoreano a costringere Samsung a vendere alcune attività perché considerava la posizione complessiva della conglomerata eccessiva, e quindi per esempio vennero vendute le attività legate al segmento automobilistico e rimasero tutte quelle legate invece al comparto dell'elettronica di consumo.
Sa perché gli è successo tutto questo al vicepresidente di Samsung?
Sì.
Perché non ha detto ah oui, oui, la fortuna viene a me.
Può essere. Comunque ci sono anche le prime reazioni, nel senso che la borsa di Seul, che ha chiuso in questi momenti, insomma, per effetto del fuso orario, ha registrato una piccola flessione, mentre invece il titolo Samsung ha perso quasi il 4% nelle contrattazioni dopo appunto l'annuncio di questo mandato di cattura per il vicepresidente.
Invece ha appena aperto la borsa di Tokyo, dove appena si è saputo che lei, professore Di Stefano, aveva il braccio al collo, i titoli delle aziende produttrici di bende per bracci offesi hanno guadagnato tra il 10 e il 15%, quindi potrebbe essere accusato di insider trading, faccia attenzione. Dall'Asia al Sud America, in questo largo excursus sulla corruzione internazionale che oggi ci ha voluto regalare.
Sì, perché non potevamo ritornare, stiamo continuando a parlarne da praticamente alcuni mesi.
Solo noi, peraltro.
No, in settimana c'è stato un consistente articolo sulla stampa.
Uno?
Sì, sulla stampa. Beh, in compenso Valori ci dedica 5 pagine.
No, appunto.
Quindi non solo noi, ma appunto la stampa internazionale, in particolare la stampa economico-finanziaria, continua a tenere grande attenzione sull'inchiesta brasiliana, perché oltre a Toledo, l'ex presidente del Perù, che adesso è latitante negli Stati Uniti, addirittura ci sarebbe stata una vera e propria telefonata da parte dell'attuale presidente Pedro Paolo Kuczynski, avrebbe telefonato a Donald Trump per chiedere di velocizzare le procedure per l'estradizione appunto di Alejandro Toledo. Oltre a Toledo, nei guai ci sono l'attuale presidente colombiano Juan Manuel Santos, accusato di aver ricevuto 4,6 milioni di dollari, il suo predecessore Álvaro Uribe, l'ex presidente del Panama Martinelli, l'ex presidente dell'Argentina Cristina Kirchner e il suo successore, l'attuale presidente Macri, e insomma tutti destinatari di tangenti, in particolare dal gruppo Odebrecht, ma le tangenti ovviamente hanno avuto il loro fulcro in Brasile. Oggi sono un centinaio tra ministri, deputati e senatori sotto inchiesta, e la Corte Suprema deve decidere se togliere l'immunità parlamentare a una ventina di loro, a una ventina di questi deputati e senatori, in quella che è ormai evidente si tratta di una delle più grandi inchieste anticorruzione di tutto il Sud America, che vede al centro alcuni gruppi, non solo quello pubblico di Petrobras da cui è partita l'inchiesta, ma anche appunto gruppi privati come Odebrecht o come quello di Ike Battista, l'ex miliardario che era considerato da Forbes l'ottavo uomo più ricco del pianeta.
A me l'ex presidente del Perù mi suona come il re del Portogallo, quello della filastrocca. Ce l'ha presente?
No, confesso.
Il re del Portogallo va a trovare la regina che fa la torta con la...
Con la?
rima con regina, con la farina,
con la farina,
la farina, la farina, la farina è troppo
sì,
bianca, la regina è molto stanca del lavoro, esci fuori e va con loro, non so, no, mai sentita,
no.
Vabbè,
no.
Tanto va molto
con le canzoni, come vedi siamo
no, ma è una filastrocca quella dei bambini,
canzoni.
È una cosa che va molto anche in Romania, dove va molto la lotta contro la corruzione, la lotta di popolo.
Sì, siamo al 13° giorno di manifestazioni di piazza, che appunto non sono facilitate ovviamente dalle condizioni meteo climatiche. Ieri il presidente Klaus Ioannis ha detto che nei prossimi giorni annuncerà la data del referendum sul tema della lotta alla corruzione. Però la cosa curiosa è che non si sa su quale testo debbano votare, nel senso che l'annuncio del voto c'è, ma non si capisce su che cosa i rumeni saranno chiamati a votare, cioè quale provvedimento, perché nel frattempo il famoso decreto salva corrotti, quello che depenalizzava i reati in particolare di abuso d'ufficio e similari, è stato cancellato dal Parlamento per effetto delle proteste, 118 voti per la cancellazione, nessun voto contrario, e si prevede che anche la Camera approverà, perché questo è stato il voto della prima Camera, della seconda Camera, cioè del Senato, anche la Camera voterà questo. E anche domenica scorsa a Bucarest si sono raccolte in Piazza della Vittoria circa 70.000 persone davanti all'edificio che ospita il governo rumeno, e questa è un po' il quadro della situazione per una vicenda che ovviamente incide anche su altri paesi dell'est europeo.
Noi invece stiamo meglio, c'è solo la Corte dei Conti che ha evidenziato il solito rischio corruzione all'assegnazione degli appalti.
Sì, non ha dato numeri, ma nell'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti il procuratore generale della Corte dei Conti, Claudio Galtieri, ha denunciato che ha sottolineato la necessità di distinguere la corruzione legata alla criminalità organizzata da quella costituita da singoli comportamenti legati a singole persone, ma ha anche evidenziato che esiste un rischio molto elevato, in particolare nelle assegnazioni degli appalti, e quindi che su questo fronte viene ad intensificarsi, secondo il procuratore della Corte dei Conti, il ruolo dell'ANAC, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, insieme all'autorità contro la corruzione, che devono monitorare l'andamento e la situazione degli appalti per evitare appunto episodi corruttivi. Peraltro proprio ieri, ma penso che tu l'abbia già registrato in rassegna stampa, è stato indagato anche l'attuale presidente dell'Abruzzo, sempre per ipotesi di corruzione relative ad appalti.
Sai che mi è venuto un dubbio?
Quale?
Siamo sicuri che è caduto in bicicletta?
Eh sì, sono sicuro, sì.
Perché all'epoca della post-verità si può raccontare un po' quello che...
No, purtroppo sono sicuro. Non infatti è che c'ho anche una lesione al polpaccio.
Non è che magari si è arrampicato sulla palma in Piazza Duomo per lanciare strali contro le multinazionali
no,
e poi è venuto giù?
No,
siamo
anche
certi?
Perché non sono molto agile, non sono la persona giusta per arrampicarsi.
Però sarebbe bello fare un flash mob in cui in perizoma da Tarzan si...
Bello, c'ho qualche perplessità, però.
Vabbè, però se ne può parlare.
Avrei qualche dubbio.
Vabbè, è sempre comunicazione.
Sì, sarà anche comunicazione, ma appunto nell'era della post-verità magari scegliamo qualcos'altro.
Va bene, discutiamo poi magari quando andiamo in pubblicità, perché intanto ieri è stato approvato in sede definitiva il DDL banche. Evviva, urrà!
Beh, viva urrà mica tanto.
Sta cipa?
Bah, non lo so, non sarei così favorevole, visto che la parte, diciamo, teorica del decreto che doveva lasciare doveva avere più effetti era la famosa ipotesi, fra l'altro lanciata dal presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, di pubblicare la lista dei grandi debitori, e invece niente, perché il DL che è stato definitivamente trasformato in legge ieri ha cancellato l'ipotesi della lista dei debitori insolventi delle banche. Semplicemente ogni 4 mesi il Ministero dell'Economia trasmetterà al Parlamento una relazione in cui vengono indicati i profili di rischio di chi ha crediti in sofferenza pari o superiore all'1% del patrimonio della banca, ma non i nominativi dei debitori. C'è qualche novità positiva, soprattutto per i risparmiatori delle quattro banche fallite, Etruria, Cariferrara, Banca Marche e Carichieti, perché è stato esteso anche ai coniugi, conviventi e parenti degli obbligazionisti fino al secondo grado la possibilità di chiedere il rimborso, ed è stato escluso dal computo del patrimonio il valore d'acquisto delle obbligazioni azzerate. E poi è stata fatta una correzione veramente indispensabile per quanto riguarda i rimborsi dei cosiddetti obbligazionisti incolpevoli, cioè quelli che appunto avrebbero comprato obbligazioni a banca che rischiano da cancellazione e che in base all'ultimo a quest'ultimo provvedimento invece riceveranno rimborsi da parte dello Stato praticamente alla pari. È stata messa una correzione, nel senso che solo chi ha acquistato prima del 1 gennaio 2016 questa obbligazione avrà diritto al rimborso, e questo per evitare ovviamente che moltissimi che avevano speculato potessero poi guadagnare con soldi pubblici.
Prima di andare in pubblicità segnaliamo perlomeno che intanto sta per arrivare anche la commissione parlamentare d'inchiesta.
Sì, la commissione parlamentare d'inchiesta, di cui i giornali parlano pochissimo perché parlano molto di questo decreto, ma pochissimo appunto dalla commissione parlamentare, è addirittura d'arrivo, e l'impressione è che il provvedimento per l'istituzione della commissione parlamentare sia di un certo interesse. Vanno ancora chiariti alcuni pezzi della risoluzione che darà vita alla commissione parlamentare, composta da 20 membri. Questa commissione sarà composta appunto da 10 senatori e 10 deputati, resterà in carica almeno per un anno, e dovrebbe avere dei poteri, come tutte le commissioni parlamentari d'inchiesta, abbastanza ampi nel contesto specifico. E poi l'oggetto di questa commissione, che si trova all'articolo 3, e quindi la commissione avrà il compito di verificare gli effetti sul sistema bancario della crisi finanziaria, le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano, la gestione degli istituti anche in relazione appunto alla crisi, e quindi una serie di analisi puntuali sulla struttura degli istituti e soprattutto l'efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario. Quindi forse la commissione potrebbe chiarire alcuni dei grandi buchi del sistema di regolazione evidenziati in questi ultimi 10 anni.
Intanto ho appena scoperto una cosa pazzesca, cioè che nella crema antirughe di Chanel c'è il magico potere antietà delle olive di Sardegna. Non l'avrebbe mai immaginato.
No, francamente no.
È un pezzo che c'è sulla un page della stampa.
Che buco, abbiamo preso veramente un buco.
Stavo cercando Molto Gatto, di cui è solitamente prodiga la stampa nella giornata, nel Meow Day, non ho trovato niente, però ho trovato sta notizia qua. Non di questo parleremo nella seconda parte del Giorno delle Locuste, ma di titoli tossici, di perdite colossali, di bufere su altre banche, e anche dello scontro tra Trump e Yellen con il professor Alessandro Santoro. Tutto questo tra poco, sempre qui su Popolare Network per il Giorno delle Locuste.